Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. Oggi faccio un episodio di domande e risposte perché ve l'ho promesso da tantissimo tempo di rispondere alle vostre domande sul nostro tipo di fare, sul nostro modo di fare homeschooling. E quindi ecco, questo è l'episodio. Se lo stavate aspettando, finalmente eccolo qua, dopo mesi e mesi e mesi e mesi e mesi, però ormai un pochino mi conoscete. Ok, inizio proprio così, domanda e risposta. Piani di studio, linee guide, riconosciuto in università, esame, come fai a essere sicura che sono in pari per entrare? Allora, prima di tutto faccio una piccola premessa, le domande sono proprio a caso di ordine, non ho dato un ordine concreto, le ho scritte così come me le avete inviate in una delle box su Instagram e quindi rispondo così come viene e cercherò di essere abbastanza concisa. Ci sono degli argomenti che richiedono un po' più di spiegazioni, ma per cose così cerco di essere concisa. Allora, come faccio a essere sicura che sono in pari per entrare? Non lo sono, ovviamente. Ma noi seguiamo sia il curriculum inglese, sia il curriculum montessoriano, sia il curriculum italiano. Seguendo il curriculum italiano, per esempio, mi affido a delle risorse online che sono divise per grado, come si dice, grade, per livello, come si dice, anni, ecco, prima elementare, seconda elementare, eccetera, eccetera. E faccio lo stesso in inglese, non in Montessori ovviamente perché Montessori è molto più fluido. Oggi sono la mia mente è in inglese, perdonatemi. Però ecco, io mi sento abbastanza tranquilla, però non ho la certezza, non ho la sicurezza. Qual è la cosa peggiore che possa succedere? Che magari non riescono ad entrare quell'anno e magari possono provarci l'anno dopo, se ad esempio è un'università. Se invece è una scuola, magari non entrano nella loro, se, nel loro anno, magari entrano in quello prima. Io personalmente non credo che sarà così. Conosco quello che i miei figli hanno imparato e che stanno imparando, e quindi penso davvero che siano molto preparati. Ecco qua. Adesso vado alla seconda domanda. Quando inserirete i bimbi in un percorso scolastico? Fino a che età farete homeschooling? Allora, in realtà doveva già essere avvenuta questa cosa, perché noi quando siamo partiti per questo viaggio intorno al mondo pensavamo di fare homeschooling solo fino ai 6 anni di Oliver e quindi fermarci poi, dopo questi 2 anni di viaggio, fermarci a Marbella. E mandarli in una scuola Montessori dove andavano prima, che nel frattempo ha anche aperto il programma delle elementari, quindi era veramente idilliaco per me tutto questo. Però in realtà ci siamo trovati tanto bene in viaggio e ci siamo, abbiamo creato il nostro equilibrio. Io e Alex riusciamo a lavorare, i bimbi lavorano in maniera autonoma, studiano in maniera autonoma, giocano in maniera autonoma. Noi abbiamo davvero un buon equilibrio proprio di coppia anche per fare homeschooling con loro, e adesso davvero sento di poterlo dire con grande consapevolezza, perché entrambi facciamo homeschooling, entrambi sappiamo che cosa fa l'altro, non abbiamo una routine vera e propria perché non fa parte di noi e credo che sia molto importante capire, come spiego nel mio corso co-schooling, quando lavoriamo con i bambini, capire il ritmo della famiglia, il ritmo biologico della famiglia, quindi capire quello che fa per te, quello che non fa per te, quali sono i ritmi ciascuno individuali e cercare di trovare un compromesso. Però ecco, in realtà noi davvero siamo una bella squadra oggi, e quando abbiamo visto questo, non abbiamo avuto voglia di fermarci ai 6 anni di Oliver. C'è ancora tanto mondo da esplorare. I bimbi sono contenti, felici di continuare a viaggiare, ne hanno voglia. Quindi, perché no? La vita è fatta per essere vissuta. Uno dei miei motti preferiti è One Life, Live It, una vita vivila. E quindi per ora non sappiamo quando inseriremo i bimbi in un percorso scolastico. Prima o poi succederà, succederà soprattutto in due circostanze. Uno, loro ce lo chiederanno perché noi siamo molto attenti e facciamo anche loro domande per capire quali sono le loro preferenze. E due, decidiamo che ci fermiamo da qualche parte, che siamo pronti per fermarci. Allora a quel punto ovviamente andranno a scuola come normale, ecco. Poi vabbè, il nostro normale è un po' diverso ormai. Sto cominciando, faccio fatica quasi a dire la parola normale in questo caso, perché davvero la nostra normalità è tutt'altra. Però ecco. Ok, Come fate a fare homeschooling e lavorare tutto il giorno in casa? È tanto lavoro. Sì, è tanto, 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 tanto lavoro. Però ormai, come dicevo prima, ho già risposto un po', abbiamo trovato una bellissima routine, un bellissimo equilibrio. Praticamente funziona che noi al mattino facciamo scuola, o al mattino subito dopo pranzo, dipende, anche siamo molto flessibili, molto fluidi, mi piace questa parola, e praticamente facciamo un'oretta e mezza, mezz'ora, dipende da quello che vogliamo fare quel giorno, e poi loro sanno che lavoriamo, sanno che ci sarà un momento che dedicheremo a loro con il gioco, che magari andremo a fare una passeggiata insieme, che magari usciremo ad esplorare qualcosa, perché ovviamente essendo sempre in posti nuovi c'è tantissimo da esplorare intorno a noi, e il mondo diventa una scuola, perché ovviamente se siamo in Islanda e abbiamo un ghiacciaio a due passi andiamo sul ghiacciaio, se siamo in Nuova Zelanda e abbiamo un vulcano a due passi andiamo sul vulcano, e quindi ecco, quello anche è scuola ovviamente. Una cosa che mi ha colpita moltissimo, per esempio, è durante l'ultima escursione, in una delle escursioni in Islanda, sul ghiacciaio, la guida ha detto ai bambini: e sapete, qui vive, ci stava facendo vedere un muschio, un pezzo di muschio, perché sì, sul ghiacciaio cresce il muschio, ci credete? E diceva: qui dentro vive l'organismo più piccolo che esista. Oh, e Oliver sapeva il nome, il tardigrado, perché Alex in una sua, non lo so cosa, no, forse non era neanche una sessione di scuola, ma semplicemente così, una delle loro esplorazioni, gli aveva fatto vedere una foto a computer di questo tardigrado, che effettivamente, non so neanche se si pronuncia così in italiano, perdonatemi, che effettivamente sembra un orso, cioè ha due zampe, e ora come ora io non ricordo neanche se è categorizzato come organismo o come animale, perché effettivamente se lo si guarda al microscopio sembra un orsetto, sembra un incrocio tra, non lo so, un orso, una foca, vabbè, comunque, fantastica, no? E quindi ecco, questa cosa mi ha stupita, perché effettivamente le esperienze che facciamo in giro per il mondo e gli stimoli che abbiamo davvero entrano nella nostra scuola e nel nostro modo di fare scuola. Ok, mi sono dilungata tantissimo. Hai un calendario? Ti dai degli obiettivi? No, non abbiamo calendari, non abbiamo obiettivi, questo è anche il bello del fare scuola nel modo in cui io parlo, nel modo in cui io percepisco la scuola, ovvero basata più sugli interessi. E come dicevo anche prima, non abbiamo neanche davvero una vera e propria routine. E no, non abbiamo un, per esempio, faccio matematica questo giorno, faccio lingua quel giorno, faccio tutti e due quell'altro giorno. Andiamo molto a istinto. Se vediamo che i bambini hanno voglia di fare ancora e li vediamo ben predisposti, magari facciamo anche due ore, facciamo lingua, matematica, geografia, scienze. Se invece vediamo che è molto poco, facciamo un qualcosa di lingua e voilà, finito. E voilà. Però ecco, quello sì, quello ci piace, mantenere la routine, fare anche solo mezz'ora, ma farla tutti i giorni, a meno che non abbiamo escursioni e che proprio siamo fuori tutto il giorno, però ecco, noi non abbiamo vacanze, tipo non facciamo sabato e domenica, facciamo scuola tutti i giorni. Ti capita mai di non sentirti all'altezza, di stare facendo poco? Allora, primo, tanto tempo fa la risposta a queste domande sarebbe stata sì. A tutte e due. Ora direi che la prima è no, la seconda è sì, ovvero non mi capita veramente poco di non sentirmi all'altezza, nel senso che stiamo parlando del programma delle elementari, ragazzi, potreste farlo anche voi, ve lo assicuro, io dalla mia la forza di Montessori, perché davvero credo che sia una pedagogia meravigliosa che aiuta tantissimo i genitori anche ad approcciarsi alle materie in maniera totalmente nuova, non da insegnante ma da esploratore con i bambini, e quindi questo per me è bellissimo. E io, l'essere all'altezza, cosa significa essere all'altezza? Probabilmente quando vedevo ancora la scuola o comunque homeschooling come gerarchia, io sono l'insegnante, tu sei il bambino, allora tu sei lo studente, allora sì, probabilmente non mi sentivo all'altezza. Adesso invece che ho scoperto da qualche anno che è una collaborazione di idee, che è un esplorare insieme, che la scuola non è un io insegno a te e tu impari, ma è un impariamo tutti insieme, allora no, non mi sento sempre all'altezza, ecco, adesso. E poi non sono da sola, c'è Alex, quindi siamo insieme, abbiamo questa grande forza che, diciamo, insomma, l'unione fa la forza, quindi quando io non mi sento tanto preparata su qualcosa, dico ai bambini, hey, andiamo a chiedere a papà, e lui fa lo stesso con me, e voilà. Però ecco, parliamo delle elementari, quindi insomma stiamo facendo cose veramente molto basiche per ora, vedremo un po' più avanti. E invece sì, a volte sento di stare facendo poco, però poi ne parlo con Alex ed effettivamente ci guardiamo e ci diciamo che non dovremmo preoccuparci di queste cose, perché in realtà non è vero che stiamo facendo poco, siamo al passo con il curriculum, anche se facciamo molto meno di quanto farebbero i bambini a scuola. E magari se i bambini facessero tipo 5 ore al giorno di scuola, allora probabilmente potrebbero sapere di più, però non è neanche detto, perché in realtà a volte concentrare tutto l'apprendimento in un'ora davvero concentrata, davvero bella, cioè proprio in cui si ha voglia di imparare, si impara molto di più che rimanere 5 ore a scuola, 8 ore a scuola a diluire insomma questo tempo di apprendimento e magari non avere neanche voglia di rimanere nello stesso ambiente per così tanto tempo. Quindi non so se ho risposto effettivamente alla domanda, ma sì, a volte mi sembra di stare facendo poco, ma poi mi dico, no Carlotta, non state facendo poco, state facendo il giusto e state facendo quello che è giusto per voi. Come fate con le età diverse ed esigenze di sviluppo diverse? Allora, questa è una domanda a cui ho pensato molto, perché effettivamente Oliver sta facendo il programma della prima elementare e Emily, ha finito il programma della prima elementare, adesso inizierà quello della seconda, e Emily invece ha 5 anni. Quindi, insomma, siamo un po' in questo limbo. In realtà, la soluzione che noi abbiamo trovato è stare al passo di Oliver, ovvero da sempre Emily è stata al passo di Oliver e si è trovata abbastanza bene. Ci sono delle cose che magari per lei sono ancora un po' difficili, tipo pensiero più astratto ovviamente, ma si sta avvicinando anche lei alla fase più della mente astratta, quindi insomma stiamo arrivando anche un po' a un capolinea con questa diversità di esigenze. E però ecco, le cose che magari lei non capiva o che le sembravano troppo difficili, lei ce le diceva e noi la aiutavamo più di Oliver, e questo modo, diciamo questo metodo, per noi è sempre andato molto bene. A volte sai che sapete che magari qua a volte, che ne so, un bambino sta facendo una fotocopia e l'altro bambino ha la stessa fotocopia e guarda l'altro, ecco, noi non correggiamo mai Emily se fa così, ma com'è che non correggiamo Oliver se fa così? È un anzi, li incoraggiamo ad aiutarsi a vicenda, non a mettere la manina, coprire il foglio per dire no, tu questo non puoi guardarlo perché l'ho fatto io il mio lavoro, no, anzi, collaborate, parlatene, prendete spunto l'uno dall'altra, questa è la scuola, vogliamo che ci sia collaborazione, non competizione. Non trovo più le domande, scusatemi. Come fate? Ok, qua. Vi appoggiate a tutor esterni? No. No, finora no, perché è molto difficile trovare un tutor, ci ho provato, però è molto difficile trovare un tutor, soprattutto che rispecchi i miei valori e i miei principi della pedagogia montessoriana, che io applico comunque anche nell'insegnamento del curriculum tradizionale, e quindi non siamo ancora riusciti a fare questa cosa, però ci abbiamo pensato tante volte. L'unica volta che ci siamo davvero riusciti è a Dubai, ma in realtà ho cercato e parlato con tantissimi tutor diversi e non me ne è piaciuto neanche uno, e quindi alla fine mi è piaciuta una ragazza che era alla reception della scuola di ballo di Emily. Lei è del Kazakistan, però parla molto bene inglese, e quindi le ho chiesto, senti, non è che ti andrebbe di venire e fare scuola con i miei bimbi qualche giorno alla settimana? Lei mi ha guardato e mi fa, ma come, io scuola? Ma io non so neanche da dove iniziare. E io le detto è facilissimo, guarda, ti insegno alcune cose dei materiali Montessori, ti dico che cosa fare, ogni giorno ti lascio quello che farei io e poi tu ci metti del tuo. Però è più facile per me insegnare a te come utilizzare i materiali Montessori piuttosto che insegnare a una persona che conosce magari il programma e che mi porta lei le fotocopie, mi porta lei il lavoro, insegnarle l'attitudine che io voglio che abbia con i bimbi. E invece questa ragazza veramente aveva l'attitudine, diceva proprio le cose giuste, si abbassava naturalmente al livello dei bambini per parlare con loro. Cioè io queste cose le noto e do tantissimo valore a queste cose, anzi molto più valore che alla preparazione accademica, perché come dicevo prima, cioè io posso imparare a insegnare a un bambino a fare 2 più 2, ma non posso imparare facilmente a parlare con questo bambino in maniera rispettosa, se non ce l'ho già mio, se proprio non è una cosa a cui già faccio attenzione nella mia quotidianità. E questa ragazza faceva molta attenzione, infatti ci siamo trovati benissimo ed è venuta poi, abbiamo intensificato le ore, i bimbi la adoravano, assolutamente adoravano, anzi avremmo voluto portarcela in viaggio con noi chissà che magari non le proporremo di raggiungerci da qualche parte del mondo. Ok, so che sto parlando a raffica, chi mi conosce dai primi episodi sa che io parlo molto velocemente, quindi normalmente cerco di darmi una calmata, ovvero di rallentare quando parlo di qualcosa più, insomma, che ha un inizio e una fine, a cui devo dare una logica, però in questo modo, in questo caso, diciamo che siamo tra noi e sono domande e risposte, quindi mi permetto di essere me, ok? Ok, prossima domanda. Come fate quando non ne hanno voglia? Come facciamo quando non ne hanno voglia? Diciamo, la prima risposta che mi viene in mente è: fa parte del privilegio. Fa parte del privilegio di poter scegliere di non fare scuola un giorno o di farne meno un altro giorno. Ovviamente per noi è importante comunicare e trasmettere il bisogno di prendersi la responsabilità del proprio apprendimento. Ecco, loro non stanno facendo scuola perché io voglio che loro facciano scuola. Loro stanno facendo scuola perché si prendono la responsabilità del loro apprendimento, e ogni bambino ha il diritto all'apprendimento, e questo è qualcosa che di cui noi parliamo molto con i bimbi. Quindi quando non ne hanno voglia decidiamo insieme quello che loro si sentono di poter offrire quel giorno e andiamo e facciamo quello. E se poi sono solo 15 minuti ed è un'operazione, per esempio prendono un'operazione, fanno un'operazione con i numeri grandi, che ne so, 5452 meno 2589, fanno quell'operazione con le perline dorate o fanno un paio di cartellini della moltiplicazione, insomma qualcosa di cui hanno voglia, scelgono loro di solito e basta, e quella è la scuola per quel giorno. Però loro si prendono la responsabilità del loro apprendimento, quindi veramente è difficile che oggi mi dicano non ne abbiamo voglia. È successo e abbiamo avuto moltissime crisi per questa cosa del no, non voglio fare scuola, no, di nuovo no, scuola no, eccetera eccetera, e lì sono nate infinite conversazioni sulla responsabilità del proprio apprendimento, per quello che ve ne parlo così, in maniera così forte, perché comunque davvero è stato un processo per noi, ovviamente, cioè siamo noi genitori, gli insegnanti dei nostri figli. Non so se voi avete mai provato a fare gli insegnanti dei vostri figli, però io ho fatto la tutor per tanti anni e tutti i genitori mi dicevano: perché con te lavorano e con me non vogliono fare nulla? Ecco, quindi io avevo questo timore, ed effettivamente questo timore ha delle fondamenta, ma secondo me si può veramente circumnavigare e trovare una soluzione alternativa, ed è quello che abbiamo fatto noi. Ok, vediamo un attimo. Perché non vi trasferite in Finlandia? Questa domanda mi ha fatto sorridere. Probabilmente intende perché non vi trasferite in Finlandia, visto che la Finlandia ha il migliore sistema scolastico al mondo. Perché noi non vogliamo essere legati a un paese. Ecco perché non abbiamo voglia in questo momento della nostra vita di fermarci e di mettere radici da nessuna parte. Noi in questo momento siamo cittadini del mondo, siamo felici di esserlo, non abbiamo davvero radici che i bambini sentono, che noi sentiamo, non sentiamo di appartenere a nessun luogo al mondo, e questa è una libertà che mi piace tantissimo e ci piace tantissimo, e a cui ora come ora non siamo in grado di rinunciare, e abbiamo il privilegio di poter scegliere di non rinunciarci. Poi, anche se volessimo fermarci da qualche parte, quasi sicuramente non sceglieremmo la Finlandia, Per tanti motivi, sicuramente ha un bellissimo sistema scolastico, magari sarebbe bellissimo se il mondo, tutti i paesi del mondo potessero decidere di seguirlo. Alex già solo l'altro giorno mi stava dicendo che addirittura adesso stanno cambiando gli orari del liceo perché si sono resi conto attraverso gli studi, eccetera, eccetera, studi nuovi ma anche antichi, diciamo la verità, che gli adolescenti hanno degli orari e delle routine di sonno diversi, e quindi per accomodare queste routine di sonno, la scuola e il liceo inizierà più tardi al mattino. Cioè, questo è un paese che pensa al bambino, al ragazzo e lo mette al centro nel sistema scolastico. Immaginatevi se fosse così dappertutto nel mondo, sarebbe meraviglioso. Quindi ecco, questo è sicuramente un grandissimo punto a favore della Finlandia, però ci sono anche tanti problemi in Finlandia, proprio a livello di cultura, nonostante sia una cultura del rispetto, è una cultura anche molto riservata, c'è un altissimo tasso, di suicidio, moltissime ore di buio al giorno durante l'inverno, temperature che scendono veramente anche 20 gradi sotto lo zero per molti mesi all'anno, un'oscurità che davvero è molto 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 predominante. E quindi per questi, ma anche altri motivi, diciamo che se dovessimo fermarci da qualche parte nel mondo, quasi sicuramente non sceglieremmo la Finlandia. Altra domanda, impareranno anche storia di che paese? Certo che impareranno la storia, come la geografia, come scienze. Fare homeschooling per noi significa che ci prendiamo carico di tutta la loro istruzione in toto. Ma poi questa domanda mi ha fatta sorridere perché, e l'ho già notato parecchie volte negli ultimi anni, forse ne ho anche già parlato, c'è, mi sembra, questa tendenza a credere che si debba insegnare la storia di un paese. E io personalmente non sono d'accordo con questa visione. Capisco che sia più facile concentrarsi sulla storia di un paese, sulla visione di un paese, perché altrimenti i libri di storia dovrebbero essere immensi. Ma mi chiedo se potrebbe esserci un modo diverso di insegnare la storia, perché davvero io credo che sia molto limitante. Per questo io sono davvero felice di poter insegnare ai miei figli la storia dei paesi che viviamo. E provare a spiegarla da più punti di vista, ma anche dal punto di vista del paese dove siamo, perché di solito quando gliela spiego siamo in quel paese, lo viviamo, lo respiriamo, ne assaporiamo e ne conosciamo la cultura. E tra l'altro io stessa imparo tantissimo, quindi non è che gliela spiego la storia, la imparo con loro. Soprattutto imparo cose davvero completamente diverse da quelle che mi hanno insegnato a scuola. Per esempio, ma per fare proprio un esempio banale, quando eravamo in Vietnam, una delle guide con cui abbiamo fatto un'escursione ci parlava della guerra dell'America e continuava a ripetere questa guerra dell'America. E a un certo punto, proprio non volevo sembrare ignorante, però dopo parecchie volte che lo ripeteva, le abbiamo chiesto: ma quando è stata sta guerra dell'America che io non ne ho mai sentito parlare? E lui ci ha detto: negli anni 60. Ah, la guerra del Vietnam. Noi la conosciamo come guerra del Vietnam dal nostro punto di vista, ma loro ovviamente la chiamano guerra dell'America, non guerra del Vietnam. E io non avevo neanche mai pensato a queste differenze di vedute, che sono preziose. Quindi ecco, sì, impareranno la storia, ma impareranno la storia di qualsiasi paese in cui viviamo o che ci interessa, paese che ne so, suscita il nostro interesse, suscita la nostra curiosità, fa parte poi ovviamente anche del nostro modo di visitare e scoprire, quindi la storia fa parte veramente molto 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 del nostro tipo di fare del nostro tipo di homeschooling, ma non la insegniamo nel modo tradizionale, nel senso che magari non si ricorderanno date, eccetera, perché non crediamo nell'utilità della memorizzazione. Magari un giorno vorranno diventare studiosi di storia e allora avranno l'interesse attivo e presente per ricordarsele, ma io personalmente ricordo a stento qualsiasi data storica dalla scuola e le uniche che ricordo sono quelle che ho ristudiato con un interesse attivo quando visitavamo i vari paesi o quando è sorto una curiosità, ecco. Oppure quando ho visto dei documentari in età adulta che mi hanno interessata, eccetera, eccetera. Però ecco, noi davvero non crediamo nella memorizzazione, quindi ecco, questo tipo di, il nostro tipo di insegnare la storia probabilmente è molto diverso da quello che uno si aspetta all'interno della scuola pubblica tradizionale. Come prepararsi come genitore? Se il bambino frequenta già una scuola, si può fare comunque homeschooling? Ha senso integrare tradizionale e homeschooling? Che titolo avete per fare homeschooling? Mamma mia, ok, questa anche mi ha fatto sorridere perché era una sfilza di domande, ma ovviamente capisco la curiosità. Allora, vado per... vediamo un attimo, se il bambino frequenta... Ok, ha senso integrare tradizionale e homeschooling? Per me sì, per me quello è ciò che io ho creato all'interno del mio corso co-schooling, che è proprio un'integrazione tra la scuola e il percorso a casa. Ma perché? Perché secondo me la scuola, soprattutto quella tradizionale, ha tantissime lacune e offre un solo tipo di modo di imparare, tipo di modo di imparare, forse non si dice, ma vabbè, e mi piace che i bambini possono invece anche esplorare i propri interessi, ed è quello che io cerco di insegnare con il mio corso co-schooling ai genitori, in modo che i genitori possano, tra virgolette, integrare l'insegnamento che il bambino riceve a scuola con l'insegnamento che è forse più naturale e più incentrato sull'interesse del bambino. E più anche più naturale proprio su come si sviluppa la mente del bambino e come impara. Se il bambino frequenta già una scuola, sicuramente si può fare, perché no? Perché dover affidarci soltanto a un metodo scolastico quando abbiamo la capacità di affidarci a più metodi scolastici e a più discipline, a più pedagogie, a più filosofie? Per esempio noi non seguiamo, noi siamo molto in linea con la filosofia Montessori, ma non seguiamo solo Montessori. E manteniamo una mente aperta. E che titoli avete per fare homeschooling? Io non penso che ci vogliano dei titoli per fare homeschooling. Detto questo, io sono educatrice montessoriana, quindi conosco il curriculum montessoriano, sono educatrice montessoriana sia per le fasce d'età 3-6 che 6-12, quindi mi sento abbastanza, diciamo, preparata. Però ecco, mio marito non ha alcun titolo di studio, non ha né le elementari né le medie, non mi ricordo adesso, forse ha le elementari ma non le medie, vabbè, non ricordo. Però ecco, secondo me non ci va un titolo per fare homeschooling, secondo me ci va la voglia di regalare ai bambini la possibilità di imparare e soprattutto la voglia, la curiosità e l'interesse di imparare insieme. Ci sono poi tanti curriculum online che ti aiutano, i materiali Montessori sono self-explanatory, quindi si spiegano veramente da sé, ci sono aziende come Boboto che fa un lavoro fantastico perché insieme ai materiali dà anche un ebook per il genitore su come presentare questi materiali e come usarli con i bambini, quindi veramente secondo me ci sono tante risorse. E poi ovviamente c'è il mio corso co-schooling, che se hai bisogno di una guida è davvero un corso molto 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 completo sulle varie aree di apprendimento. Vado a vedere l'altra domanda. Hai paura che i tuoi figli possano non arrivare preparati se decideranno di fare l'università? Questo ho già risposto prima e in realtà forse la risposta sta anche nella domanda, adesso che leggo. Se lo desidereranno e se lo decideranno loro, si prepareranno, perché noi stiamo dando loro le basi per perseguire ciò che gli interessa e per non avere paura del lavoro che c'è da fare per ottenerlo. Stiamo insegnando loro le caratteristiche che davvero contano nella vita, secondo me, come curiosità e resilienza, ed è questa mentalità che secondo me farà la differenza nella loro vita. Quindi, se decideranno di fare l'università, io non ho dubbi che loro riusciranno ad entrare. Quindi no, non siamo assolutamente preoccupati che non riescono a entrare in una scuola, nella scuola che sceglieranno, e anzi proprio il nostro stile di vita potrebbe marcare la differenza, perché sempre più università rinomate, le più rinomate, guardano anche ad altro che ai soli voti. E tutto questo sempre che loro vogliano andare all'università, perché non è davvero una condizione necessaria, non è un obbligo, ecco. In tante professioni non riteniamo che l'università serva per avere successo nella vita. Ok, passo alla prossima domanda, che è: come applicarlo in Italia? Allora, io non sono la persona più adatta per parlare di come applicare l'educazione parentale o homeschooling in Italia, ma so che ci sono dei punti di riferimento che adesso vi dico, che però io personalmente non conosco. Io non sono da appoggiarmi a programmi già, diciamo, consolidati, sono per fare molto il mio proprio homeschooling sulla base delle nostre esperienze in giro per il mondo. C'è anche da dire che ovviamente noi giriamo il mondo, quindi abbiamo tantissime esperienze di proprio di scuola nella vita quotidiana, e quindi non prendiamo spunto dalla vita che viviamo, ecco, dai viaggi che facciamo e dalle escursioni che scegliamo. In Italia però, per chi fosse interessato a capire come si fa homeschooling a casa, in pianta stabile, se così vogliamo chiamarlo, so che c'è un punto di riferimento che è Erika De Martino, che ha fondato praticamente una piattaforma per l'educazione parentale che si chiama edupar.org. Ricordo che io non ne faccio parte, quindi non so esattamente che cosa possiate aspettarvi, ma l'ho vista, mi incuriosiva e quindi la consiglio a voi, magari poi sarete voi a dirmi che cosa ne pensate. E poi c'è anche Chiara Bizzotto, che mi era stata consigliata da molti e che trovate su www.chiarabizzotto.com. E poi invece prima facevo riferimento ad alcune fotocopie dei programmi per anni, per livelli, e quelli invece li prendo da Pianeta Bambini. In realtà è proprio solo per me una sorta di indicazione su che cosa si aspetta la scuola italiana in un certo anno scolastico, quindi ecco, li prendo più così, ma non è che noi facciamo grandissime fotocopie. A noi piace di più fare, diciamo, un'esperienza scolastica più hands on, quindi più sensoriale, più dove usiamo le mani e dove esploriamo, costruiamo. E per quanto riguarda invece ovviamente chi si vuole approcciare al nostro tipo di homeschooling, ovviamente c'è il mio corso co-schooling, che io assolutamente mi sento di consigliare, perché è un bellissimo corso che non è solo per famiglie che vogliono fare homeschooling o per famiglie che già lo fanno, ma è davvero per dare una mentalità ai genitori per imparare a stare con i bambini, passare tempo di qualità con i bambini e soprattutto giocare in maniera produttiva, quindi giocare imparando, perché secondo me davvero si lascia sul tavolo tantissimo potenziale del bambino quando non si riconoscono ad esempio i periodi sensitivi, che sono delle finestre di apprendimento in cui appunto dobbiamo imparare a riconoscere gli interessi dei bambini. Ok, non mi sto a dilungare, ma potete trovare il mio corso co-schooling sulla tela. Vado avanti, la prossima domanda. Ah, ecco, questa è una domanda che mi fanno in tantissimi e che diciamo che non è solo una domanda che mi fanno, ci va una premessa. Spesso è una critica, è un'accusa, è un giudizio. E questo davvero lo trovo triste. Adesso vi spiego perché. La domanda è: mancanza di socialità. Montessori ha parlato molto della fondamentale importanza del contesto sociale, della rete sociale dei bambini dai 6 anni in su. Non vi sembra egoistico continuare a viaggiare ignorando questo aspetto sociale della vita dei vostri figli? Nessun contesto di riferimento fisso, nessun amico. Mi sembra fatto più per voi che per loro. Ecco, questa è un tipo di domanda che mi arriva, ma diciamo che me ne arrivano tante di questo tipo. E poi magari mi dice anche scusa la schiettezza, che io dico, se devi finire un messaggio, una mail, una conversazione con scusa, probabilmente perché devi cambiare qualcosa nel tuo modo di comunicare e nel modo in cui l'hai comunicato. Io tutte le volte che devo chiedere scusa per qualcosa che ho scritto o che penso, torno indietro, torno sui miei passi e lo riscrivo o lo ripenso prima di dirlo, perché significa che non è educato, non è costruttivo, non è gentile. Sapete che qui sulla tela facciamo tutti uno sforzo immenso per mantenere una conversazione educata e non giudicante, quindi in questo caso ecco, io riformulerei la domanda, e una domanda educata, gentile e costruttiva potrebbe essere una cosa del genere: ho letto che ne so, in Montessori l'aspetto sociale è fondamentale dopo i 6 anni, che cosa ne pensi, Carlotta? Oppure, senza portare in ballo pedagogie, filosofie, chi più ne ha più ne metta, semplicemente chiedere come gestite l'assenza di una dimensione sociale, e allora in questo caso io spiego che non c'è assenza di una dimensione sociale, e anzi direi che bella domanda, grazie. Dunque, ovviamente noi siamo ben consapevoli che soprattutto dopo i 6 anni l'aspetto sociale diventa molto importante. Montessori ha parlato molto della fondamentale importanza del contesto sociale, delle reti sociali dei bambini che hanno 6 anni e più, perché è allora che il bambino inizia a diventare un essere sociale. Prima in realtà il bambino ha come punto di riferimento unico la famiglia. La socialità proprio inizia dai 5-6 anni in avanti. Poi vabbè, io a me non piace dare età perché tutti i bambini sono unici, però appunto se guardiamo a livello scientifico di sviluppo cerebrale è proprio quando iniziano, insomma, le elementari, se così vogliamo dare una sorta di età in generale, che diventa importante questo aspetto sociale. Quindi comincio a spiegare adesso, a rispondere veramente alla domanda, ma questa premessa ci voleva. Dunque, onestamente non ci sento egoisti. Oliver ed Emily hanno capacità sociali notevoli perché fanno amicizia con bambini diversi in ogni posto dove andiamo, quindi non c'è assolutamente mancanza di socialità, di dimensione sociale. E poi non solo, non fanno amicizia solo con i bambini, ma della loro età, come succederebbe in una scuola tradizionale, ma con bambini di tutte le età. E anche con adulti di tutte le età, e questo secondo me è davvero bellissimo. Per esempio, ricordo una volta eravamo, non mi ricordo se in Francia o forse nel nord della Spagna, in una fattoria. Oliver ha fatto amicizia con un ragazzino di 16 anni che si è affezionato a lui e hanno giocato a calcio insieme per delle giornate intere. E allo stesso modo hanno davvero formato delle amicizie belle e significative con degli adulti, come dicevo prima, con l'insegnante di sci in Slovenia, con la babysitter negli Emirati Arabi, con l'altra ragazza che ci aiutava in casa, sempre in Slovenia, con il proprietario della fattoria Chiang Mai, non so se vi ricordate, con tutti loro tra l'altro siamo ancora in contatto, e ovviamente i bimbi non possono essere in contatto da soli con loro perché non hanno un dispositivo, però sono in contatto attraverso me, e queste sono esperienze e interazioni meravigliose e insostituibili, sono importanti tanto quanto, anzi per noi personalmente più importanti, delle amicizie di scuola o del proprio villaggio, quartiere. E inoltre c'è anche da ricordare che i miei bimbi di tanto in tanto hanno l'esperienza della scuola, perché noi facciamo questa cosa di co-schooling praticamente. Hanno avuto la scuola Montessori a Marbella, sono andati a una scuola a Reggio Emilia a Singapore, sono andati ad un'altra scuola Montessori in Nuova Zelanda per mesi e mesi, quindi non hanno assolutamente mancanza di opportunità di socialità. Poi vabbè, c'è questo mito un po' della famiglia che fa homeschooling, che rimane un po' nella sua bolla, rimane completamente, come dire, separata dal mondo esterno, come se i figli non avessero possibilità di andare fuori, fare attività, fare sport, eccetera eccetera. Ecco, questa è una leggenda metropolitana, cioè proprio una mentalità sbagliata sulle famiglie di homeschoolers. Anzi, le famiglie che fanno homeschooling di solito hanno molte più occasioni di socialità, proprio perché i bambini stanno meno ore a scuola. E poi al di là di questo, ovviamente, cioè noi passiamo veramente tantissimo tempo in parchi giochi, in strutture dove ci sono altri bambini, lo facciamo apposta, è così come tutte le altre famiglie che fanno homeschooling, e quella di trovare persone e socializzare è proprio una grandissima, grandissima priorità. Anzi, se volessi, potrei rigirare la domanda a una famiglia stanziale. Come gestite il fatto che i vostri bambini abbiano solo amici a scuola o del proprio villaggio quartiere e che non imparino a gestire relazioni al di fuori della loro bolla? Ora, io non faccio questo tipo di domande perché le trovo giudicanti, non le trovo costruttive, penso che ognuno abbia diritto a scegliere il proprio stile di vita, ma se volessi essere provocatoria potrei assolutamente fare questa domanda. Perché in realtà è la stessa identica domanda che è stata fatta a me, e lo dico semplicemente per fare capire un po' l'assurdità, nel senso che ovviamente non siamo sprovveduti, io e Alex sappiamo, conosciamo bene le fasi di sviluppo, conosciamo bene i nostri figli, conosciamo quello di cui hanno bisogno e soprattutto siamo attenti ascoltatori, quindi capiamo quello e stiamo attenti a quello che loro ci comunicano. E quando ci comunicano che hanno bisogno di amici, che hanno voglia di amicizia, che hanno voglia di andare al parco giochi, noi rispondiamo perché ascoltiamo attivamente. E questo secondo me è fondamentale. E anzi, c'è anche un altro aspetto della questione scuola che vorrei condividere con voi, ma proprio solo farne un accenno, che è appunto il fatto che a scuola in realtà non si riesce a sviluppare delle amicizie forti. I bambini non hanno la possibilità davvero vera e propria di essere se stessi come potrebbero essere al parco giochi o perfino in un ambiente come la camera da letto, quando sono da soli e possono davvero essere se stessi, esprimersi senza essere costantemente monitorati da un adulto. Se noi pensiamo che la scuola sia il posto giusto per socializzare, credo che ci stiamo confondendo, ecco, delle nozioni importanti. Sicuramente a scuola si socializza, ma il posto dove socializzare per eccellenza non è la scuola, sicuramente, ma è un posto dove i bambini possono esprimere ed essere se stessi. Probabilmente questo concetto l'ho anche spiegato e ne ho anche parlato su Instagram o su qualche post, però non mi ricordo, io ho una memoria pessima per i miei contenuti, quindi abbiate pazienza. Poi un'altra cosa che ci tengo a dire per rispondere a questa domanda è che non è assolutamente vero che i miei figli non hanno nessun amico. Prima di tutto la trovo una cosa tristissima da pensare, ma è ancora di più da dire a me, cioè magari pensalo e tientelo per te, però noi veramente educhiamo secondo il rispetto del bambino, quindi come si può pensare che priveremmo i nostri figli di amici? La differenza è che abbiamo concetti molto diversi di amicizia. Ne parlavamo proprio in una live di Instagram con Alex. Io, per esempio, oggi ho ancora un'amica della scuola. Una. E nemmeno della scuola dell'infanzia, ma già dell'adolescenza. La adoro, la amo alla follia, ma la sento un paio di volte all'anno. È un'amica speciale, ma è una. Una persona di tutte le persone che hanno attraversato il mio cammino a scuola in 20 anni o 21 anni di scuola. E così anche Oliver ed Emily hanno due amiche molto 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 speciali a Marbella che rimarranno e che vedono periodicamente in videochiamata, ma anche proprio di persona, perché organizziamo viaggi per andare noi da loro, per venire loro da noi. Quando noi andiamo da loro ovviamente torniamo a Marbella, e quando vengono loro da noi vengono a trovarci in giro per il mondo e ci facciamo una vacanza, come hanno fatto in Vietnam un paio d'anni fa. Sicuramente è una relazione diversa, ma non per questo meno bella, non per questo meno profonda, meno importante. E poi in fondo io, Alex e i nostri figli abbiamo un concetto diverso di amicizia. Sono le amicizie del mondo, quelle non forzate su di noi da un luogo, da un'istituzione, da un posto dove abitiamo. Sono quelle che scegliamo di coltivare nella vita e in un certo senso stiamo soltanto anticipando il processo, perché quando diventiamo adulti scegliamo le amicizie, scegliamo quelle che diventano poi la nostra famiglia scelta, al contrario della famiglia di origine. E loro, Oliver ed Emily, lo stanno già facendo in piccola scala. Spesso vengono e mi dicono di dare il biglietto da visita alla mamma di un amico che hanno appena conosciuto per vedersi di nuovo. È successo tante volte in Islanda e siamo anche riusciti a trovarci di nuovo con quella famiglia. Stessa cosa a Dubai. Io sono sempre lì che do bigliettine da visita alle famiglie, perché i nostri bimbi ci chiedono di mantenere il contatto e quindi creano le loro relazioni finché rimaniamo in quel posto. A volte addirittura continuano anche, grazie, come dicevo prima, a me, alla mia, diciamo, al mio essere intermediario, continuano queste amicizie anche poi più avanti, scrivendosi mail, scrivendosi lettere, mandandosi cartoline, eccetera eccetera. Quindi ecco, questo è per dire che c'è veramente una grandissima confusione probabilmente quando quando si pensa al viaggio a tempo pieno, almeno quando voi pensate al nostro tipo di viaggiare a tempo pieno, il fatto che siamo sempre con i bambini ore 24 e che loro non vanno a scuola, capisco che magari a uno venga da pensare, ma questi bambini come fanno con gli amici? In realtà Oliver ed Emily hanno tantissimi amici e non hanno assolutamente, assolutamente mai mostrato sintomi di mancanze e come vi dicevo prima, noi siamo veramente molto attenti alle loro richieste, siamo ascoltatori. Anzi, mi vorrei anche specificare che noi spesso e volentieri, proprio per testare, tra virgolette, come si sentono, facciamo domande del tipo: "Ehi, non ti piacerebbe fermarti a Marbella e andare a scuola lì, visto che ci sono già le tue amiche, ci sono anche gli altri amici, c'è ancora questo amico che va in quella stessa scuola dove eravate prima, potremmo fermarci, potreste andare lì." E loro la prima cosa che ci chiedono è: "Ma poi così non possiamo continuare a viaggiare?" Allora noi gli spieghiamo: "No, ovviamente se ci fermiamo e andate a scuola possiamo viaggiare, ma possiamo viaggiare meno, nel senso che non viaggiamo tutto l'anno, ma viaggiamo quando non c'è la scuola, quando in periodi diversi dell'anno, ecco, ci sono dei periodi in cui possiamo viaggiare, però di solito stiamo fermi in una casa unica e andate a scuola proprio come fanno le vostre amiche a Marbella." E loro lì è quando ci dicono: "No, no, 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 noi vogliamo continuare a viaggiare." E quindi ecco, secondo me, finché questa sarà la mentalità di tutti, adulti e bambini, saremo aperti a continuare a viaggiare. Quando poi invece un giorno ci sarà, forse tutto questo l'ho anche già detto all'inizio, però vabbè, non importa, lo ripeto, quando un giorno ci sarà un desiderio, di qualunque persona della famiglia di fermarsi, allora lo prenderemo in considerazione e ci siederemo tutti a tavolino, faremo una riunione di famiglia e coinvolgeremo tutti in questa decisione. E voilà! Penso in realtà di aver finito, questo era un tema lunghissimo, quello dell'amicizia e della socialità, ci tenevo veramente a dedicarci un pochino di tempo in più perché credo che sia molto importante e soprattutto, almeno così, tutte le volte che mi fanno questa domanda posso rimandarli a questo podcast. E grazie per chi mi ha ascoltato fino qua. Se avete altre domande, scrivetemele nei commenti di questo episodio e posso fare una parte 2. Sono veramente, a me piace un sacco fare questi episodi di domanda-risposta perché le vostre domande spesso e volentieri mi danno anche mo modo di riflettere, sulla nostra situazione e mi insegnano sempre qualcosa di più sulla nostra situazione, perché alla fine poi quando pensi davvero attivamente per dare una risposta a una persona, effettivamente poi ci rifletti anche tu in prima persona. Quindi grazie per tutte le bellissime domande che mi avete mandato, se ne avete ancora lasciatele nei commenti dell'episodio sul mio sito www.latela.com/podcast, troverete l'episodio lì, c'è una barra tra l'altro dove potete scrivere semplicemente tipo homeschooling e vi esce l'episodio. Potete scrivere qualsiasi parola e vedete se ho già parlato di qualche tematica. E basta, non mi rimane che dirvi che ovviamente mi trovate anche su Instagram come La Tela di Carlotta blog e credo di avervi detto tutto. Non mi rimane che augurarvi buona giornata, buona serata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!